Riflettiamo insieme, un programma a cura di Radio Voce della Speranza.
E di nuovo ben trovati amici in ascolto dagli studi RVS di Firenze, con me Laura Ferraresi, Claudio Coppini. Ciao Claudio, ciao Laura.
Buongiorno a tutti.
Allora, quest'oggi è il giorno in cui normalmente dedichiamo una rubrica un po' particolare all'attenzione degli ascoltatori RVS, che è Scaccia Pensieri.
Esattamente.
Però questa volta onestamente non ce la siamo sentiti, visto quello che è accaduto. E dunque è un momento questo per riflettere insieme a diversi ospiti che abbiamo nella nostra scaletta in programmazione, il primo dei quali è Renato Sacco, coordinatore nazionale Pax Christi. Vediamo se ci sente. Pronto?
Sì, pronto, vi sento, buongiorno.
Grazie Don Renato per essere in nostra compagnia. Ecco, io ho ricevuto un comunicato che è una preghiera in realtà, da parte di Sergio Paronetto, che è il vicepresidente di Pax Christi, giusto?
Lui è vicepresidente di
Pax Christi. Allora, questa comunicato, questa preghiera, ha per titolo Dio straniero annegato. Dio straniero annegato un'altra volta nel Mediterraneo, che da anni è il grande cimitero di poveri in fuga da guerre e miserie dovute anche alla nostra politica e alla nostra economia. Dio migrante forzato, violentato, scartato e crocifisso anche a causa dell'indifferenza e della mancanza di una politica responsabile da parte di un continente che si ritiene faro di civiltà. Insegnaci a vivere la tua parola. E poi, a proposito di questa parola, ci sono quattro citazioni. Ero straniero e mi avete accolto. Questo è Gesù. Tratterete lo straniero che risiede fra voi come colui che è nato fra voi. Tu l'amerai come te stesso. Questo è Mosè nel Levitico. Non dimenticate l'ospitalità, perché alcuni praticandola hanno ospitato senza saperlo degli angeli. Questo è l'autore della lettera agli Ebrei. Dio non fa preferenze di persone, e questi invece sono gli apostoli che parlano in varie occasioni. Poi si parla del Dio dal volto dei mille colori, il Dio della pace morto e risorto. Ecco, questo tema della morte ci è molto familiare in questo momento, mentre c'è così difficile vedere il Dio risorto in queste occasioni. Don Renato, ecco, che cosa si sente di dire alla luce di quanto sta accadendo in questi giorni, in queste ore?
Ma credo che, come tutti, anche quelli che ci ascoltano, ci si sente senza parole, ogni parola è banale, ma anche ogni silenzio rischia di essere banale o, come diceva il presidente di Pax Christi di un po' di anni fa, Don Tonino Bello, ogni silenzio rischia di essere complice, e quindi siamo combattuti. Tra l'altro oggi è il 20 aprile, proprio l'anniversario della morte di Don Tonino Bello nel 20 aprile del 93, e quindi siamo, credo, un po' tutti combattuti da questa tragedia, dire cosa facciamo. C'è forse, come scriveva Sergio Paronetto, ne abbiamo letto qualche frase, la voglia così di pregare, di riconoscere nel volto di queste vittime il volto appunto di un Dio straniero, annegato. Ogni volta che avete fatto queste cose al più piccolo, lo avete fatto a me. La paura di dire ma facciamo silenzio, perché alcuni commenti che si stanno sentendo di chiaro stampo razzista, io direi anche di peggio, proprio omicida, non solo egoista, come dire 700 morti, se si legge su Facebook alcune cose davvero si perde il sonno, perché si vede il peggio dell'animo umano, forse, spero, solo nascosto dietro Facebook e non risponde al vero, ma io brindo, 700 in meno, dovrebbero morire tutti. E poi abbiamo parlamentari che dicono cose indicibili, bombardare, attività di questo genere. È davvero il sonno della ragione e dell'umanità. E quindi siamo combattuti, non lo so neanch'io che cosa dire. Io credo che, come ricordavano tante persone più sagge, bisogna fare qualcosa subito. Io penso, insieme al dolore, e cercare di tenere accesa la luce della vita, della speranza, fare in modo che chi rischia la vita, fuggendo dal proprio paese abbia un corridoio umanitario, abbia la possibilità di non rischiare ancora di più la propria vita dopo che fugge da un paese di dittatura, attraverso il deserto, gli sfruttatori, le violenze, tutto quello che un po' sappiamo di quello che vivono queste persone prima di imbarcarsi, evitare che il viaggio sia ancora peggio. Ecco, qualcuno dice sì, ma se facciamo i corridoi umanitari arrivano qua tutti. Io credo invece che quanta gente vorrebbe stare a casa sua se solo potesse, quindi è falso avere queste paure. In più è brutto dire che un paese come l'Italia, che spesso nei suoi leader politici e un po' tutti noi a volte ci identifichiamo come paese di ispirazione cristiana, poi davanti a queste cose dimentichiamo facilmente questo riferimento al Vangelo, se non per farne magari una guerra di religione. Facciamo le battaglie per difendere il crocifisso a scuola e non ci accorgiamo dei crocifissi in carne ed ossa. E quindi credo davvero bisogna arrivare a qualche scelta, anche perché l'esempio ci viene da altri stati. Mi sembra il Libano ha pochissimi milioni di abitanti e ha forse un milione di profughi, di rifugiati, cioè come se in Italia ce ne fossero 20 milioni in proporzione. Possibile che una nazione e anche una stessa Europa si senta messa in discussione, arrivano qui, ci portano via il lavoro, cioè queste cose si sa che sono false e sono dette in malafede, però forse vanno a toccare la pancia delle persone. Noi abbiamo bisogno non di toccare la pancia, ma di conservare il cuore e direi anche la mente, un po' di razionalità, e tentare di ragionare in questo tempo non è così facile. Ecco.
Don Renato, noi ci siamo anche domandati stamattina, proprio sulla linea che lei diceva, se fare silenzio oppure se andare in onda, no? Perché dinanzi a queste cose veramente...
Certo.
Poi alla fine, riflettendo come Radio Voce della Speranza, ci sono venute in mente anche le parole di Martin Luther King: non ho paura dei violenti ma del silenzio degli onesti.
E forse, del silenzio, certo.
E forse era questo silenzio a cui lei faceva riferimento che la radio vuole cercare anche di dar voce, perché...
Io condivido, se posso dire, anche la vostra scelta, perché tra l'altro la radio è un grosso servizio. Penso chi ci sta ascoltando e che magari è in casa o in macchina da solo e sente dentro questi sentimenti e non ha neanche qualcuno con cui condividerli, o magari è al lavoro ma non può mettersi a parlare di questo. Il sentire che qualcuno lo aiuta a riflettere, lo fa sentire anche meno solo, ti senti più accompagnato. In questo senso credo che la radio, qualsiasi radio, può svolgere un grosso servizio, e il vostro è un servizio di accompagnamento non solo per ricordare le vittime, ma per aiutare anche chi come noi ascolta e non si senta solo e non entri, come diceva appunto la citazione di Martin Luther King, in quella marea del silenzio degli onesti. Quindi credo che avete fatto una scelta giusta. Ecco.
Il problema è che cosa è possibile fare anche per rendere i cristiani più sensibili, perché insomma non possiamo nasconderci che anche all'interno della comunità ecclesiale, delle comunità ecclesiali, a volte c'è una certa, non so, o stanchezza o indifferenza rispetto a questi temi. Lei condivide questa preoccupazione?
Sì, io la condivido anche con uno sguardo più ampio oltre a questa tragedia. Io sono stato per esempio moltissime volte in Iraq in questi anni, da prima, durante e dopo la guerra, e quante volte ho incontrato un po' tutta la situazione, le persone, questi paesi dove adesso le minoranze yezide cristiane sono state colpite, gli assiri, i siro cattolici, i siro ortodossi, l'Iraq poi è un mosaico. E quello che ci chiedono è proprio: non dimenticateci. Quante volte, tornando in Italia, nel 2008 per esempio io sono ritornato, hanno rapito il vescovo di Mosul, è stato ucciso. Sì, ha fatto clamore un po' quando è stato ucciso, ma si pensa sempre a qualcosa di lontano, come dire, si dimentica che la Chiesa è proprio la comunità delle persone e loro ci dicono sì sì, comunità, comunità, ma quando c'è un piede che fa male preferite non guardarlo e guardate al braccio che funziona bene. Invece qui c'è il piede, il corpo, le ginocchia, le spalle, tutto questo corpo che è sanguinante e ferito, e se siamo tutti di questo unico corpo non possiamo lasciarci prendere dall'indifferenza, o anche, questo è il limite di tutti, del dire ma io ho già i miei problemi, sto già organizzando le mie cose, queste situazioni mi scombussolano i miei piani, i miei progetti, la mia vita, io sono anche parroco, quindi la mia vita parrocchiale, ho il programma delle mie comunità, e invece credo che la storia che stiamo vivendo, l'attualità, ci deve interpellare, sicuramente farci uscire dall'indifferenza, perché è il pericolo maggiore, no? Magari poi quello di dire, beh, a secondo della propria fede, ma uno va in chiesa, vive un rapporto un po' magari intimistico con il Signore, si sente in comunione con Lui, si sente molto vicino al Signore, e poi non ha gli occhi, non ha le orecchie per riconoscere il volto del Signore oggi nelle persone, e tra l'altro in particolare proprio anche dei credenti che stanno vivendo un tempo faticoso, la nostra indifferenza sarebbe come ucciderli un'altra volta. Tutte le volte che io ritorno dall'Iraq, quello che mi viene chiesto sempre è non dimenticateci. E allora credo che sia davanti a queste centinaia di morti della notte sulla barca, sia davanti a tutti quelli che sono già morti in questo grande cimitero che è il Mediterraneo, ma anche davanti a tutte le altre morti, credo sia importante non dimenticarli, ecco.
Una riflessione, buongiorno Don Renato. Ha detto bene, fare comunità, essere comunità. Non ci sentiamo appartenenti a una comunità già nel piccolo, tantomeno ce ne sentiamo appartenenti se ci allarghiamo a una visione più ampia, come a livello mondiale, no? Appartenere alla comunità umana. Sono nostri fratelli, nostre sorelle, nostri figli, nostri nipoti, quelli che purtroppo muoiono, scappano. E come possiamo rimanere così indifferenti? Non riusciamo proprio a ammassiamo, sono numeri, ecco, la cosa tragica è che diventano semplicemente, tragicamente, dei numeri. 700 morti sono un numero, e non c'è la consapevolezza che dietro a quel numero ci sono vite spezzate, ci sono individui, ci sono esseri che avevano veramente delle speranze, che credevano in questo viaggio.
Quindi una considerazione, quella di Laura, sì, che immagino, certo, che Don Renato condivida.
Senza dubbio. Il rischio dei numeri c'è anche poi quando parliamo delle guerre, no? 2.000 morti di qui, 500.000 di là, 100. È come se fosse un elenco così asettico, e invece credo che sia proprio il recuperare l'umanità. Io lo posso dire avendo, per esempio, pensando all'Iraq, essendo stato ospite dell'imam sciita, sunnita, di tutte le varie presenze religiose ma anche civili, quando penso ad alcune situazioni mi si viene detto è successo quello, io penso a quella donna, a quella famiglia che mi ha offerto il tè, a quel bambino che volevo giocare a pallone, a quello che poi è scappato, al nonno che era stato in prigione ai tempi di Saddam, eccetera. Quindi bisogna dare i volti a questi numeri, altrimenti diventiamo dei commercialisti anche di fronte alla morte. Con tutto il rispetto dei commercialisti, ma loro trattano i numeri, noi dobbiamo ricordarci che sono sempre persone.
Grazie Don Renato, mi veniva in mente ascoltando le sue parole che il rischio di morire ce l'abbiamo noi, rischiamo veramente di morire come esseri umani, e mi veniva in mente un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico, puntini puntini.
Grazie mille Don Renato Sacco, coordinatore nazionale Pax Christi. A risentirci una prossima occasione.
Grazie a voi. grazie a chi ci ha ascoltato, buon lavoro, grazie a voi.
Grazie mille.
Sembrava un sogno steso per lungo ad asciugare, sembrava una donna fin troppo bella.
Per chi volesse intervenire con le proprie riflessioni, considerazioni su questo tema che stiamo affrontando, sulla tragedia che stiamo affrontando quest'oggi, ci può chiamare allo 055 41 40 40.
Dalla bellezza vista per televisione, disorientati dalla miseria e da un po' di televisione. Pane e coraggio ci vogliono ancora, che questo mondo non è cambiato. Pane e coraggio ci vogliono ancora, sembra che il tempo non sia passato. Pane e coraggio, commissario, che c'ha il cappello per comandare. Pane e fortuna, moglie mia, che reggi l'ombrello per riparare. Per riparare questi figli dalle ondate del buio mare, e le figlie dagli sguardi che dovranno sopportare, e le figlie dagli oltraggi che dovranno sopportare. Nina, ci vogliono scarpe buone e gambe belle, Lucia. Nina, ci vogliono scarpe buone, pane, fortuna e così sia. Ma soprattutto ci vuole coraggio a trascinare le nostre suole da una terra che ci odia ad un'altra che non ci vuole. Ai, ai, arada, ti adi, adi, ti adi, oh. Proprio sul filo della frontiera, commissario, ci fai fermare, ma su quella barca troppo piena non ci potrai più rimandare. Su quella barca troppo piena non ci potremo mai più ritornare. Ai, tari, da da da.
Lui è Ivano Fossati, Pane e Coraggio, questo brano che in qualche maniera vuole illustrare la realtà di tante persone che scappano dal loro paese a causa soprattutto della guerra, a questo punto, le guerre civili, ma anche delle persecuzioni, la miseria. Ne parliamo con un altro ospite, Marco Mustacchia, dovremmo averlo in linea telefonica. Ci senti, Marco?
Sì, sì, perfettamente.
Buongiorno, ciao.
Allora, tu... Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori.
Ecco, ti abbiamo chiamato perché tu sei molto impegnato in un progetto ormai che dura da qualche anno per l'accoglienza soprattutto dei minori, vero? Di persone che arrivano,
sì, sì, esatto,
in Sicilia.
Noi, come cooperativa sociale Arcobaleno a Sciacca e nell'Interland, lavoriamo dal 2005 con i minori. In questo momento stiamo ospitando, diciamo, 20 minori richiedenti asilo politico. Lavoriamo esclusivamente con questa tipologia di persone, insomma è veramente una bella esperienza.
Una bella esperienza, ma immagino anche molto impegnativa, questi ragazzi sotto i 18 anni che voi accogliete per diversi,
esatto,
mesi,
sì,
vero?
Sono ragazzi all'incirca dai 16, diciamo, 17 anni, 18 anni non compiuti, per cui sono minori.
Quanto
minori
rimangono?
Non accompagnati.
Quanto rimangono da
Ma
voi?
Normalmente questo è uno dei problemi, insomma, che bisognerebbe un po' snocciolare meglio, ma lo dico in maniera molto sintetica. I ragazzi dovrebbero restare al massimo 6 mesi, ma purtroppo i ragazzi già con noi sono da circa un anno, da marzo del 2014, perché purtroppo nella nostra zona, insomma, nella nostra area geografica, Sciacca si trova in Sicilia, praticamente non, diciamo, le commissioni che poi devono dare lo status di richiedente asilo politico sono molto lente, ecco, questo è un po' il termine che vorrei utilizzare. Allora questo, insomma, crea un po' di difficoltà. Nel periodo che stanno con noi, i ragazzi acquisiscono, diciamo, la lingua italiana, sono inseriti nell'ambito di borse lavoro, inserimento lavorativo per imparare un mestiere, per cui per questo dico fanno delle attività sportive, diciamo, ci sono diversi ragazzi che fanno che fanno questo.
Allora Marco, ti interrompo un attimo perché abbiamo una telefonata, poi naturalmente diverse domande qui in studio per te, però sì, prima sì. Una telefonata, pronto?
Buona giornata, sono Giuliano.
Ciao Giuliano, ciao, dici pure.
Buona giornata, grazie dell'opportunità per dire due cose che io penso siano un po' pesanti. Io ho la sensazione, in tutta sincerità, senza fare accuse specifiche a personaggi precisi, ma credo che in tutte le nazioni, chiamiamole del primo mondo, ci sia un laissez-faire del morite, che così ci liberate del problema, non vi vogliamo accogliere, mettiamo Trident anziché Mare Nostrum, in modo di rendervi tutto più difficile, e nella realtà dei fatti sappiate che qui non ci metterete piede, o pochi di voi. È un atteggiamento di scoraggiamento, per scoraggiare e per, secondo me, poi non posso fare accuse precise, lo ripeto ovviamente, però credo che ci sia una specie di eliminazione passiva, cioè non aiuto perché così muori tranquillo o non tranquillo, e se non è tranquillo fa più spavento a quelli che si imbarcheranno dopo e ci penseranno 13 volte. Io credo che sia questo. Poi di qui ci sta un atteggiamento di Muro, per cui questa idea liberista dello sviluppo che non accompagna nessuno e che nella realtà dei fatti impoverisce i poveri cristi con delle politiche, non parlo quelle di austerità che sono una finta, ma proprio delle politiche di immiserimento dei servizi sociali, e che è cominciato nell'82 con Thatcher ed è continuato negli anni ed è diventata un libro da conoscere, un libro classico, come il classicismo era limitabile nella estetica della nostra storia dell'arte.
Giuliano, ti ringrazio. Sentiamo che cosa ne pensano i nostri amici qui in studio e anche Marco Mustacchia, che è in linea telefonica. Grazie Giuliano.
Grazie
a sentirci.
A voi, grazie.
Mi faceva riflettere questo intervento di Giuliano, che ringrazio, perché come a un certo punto la televisione ormai arriva dappertutto e è stato dipinto il mondo del super benessere rispetto a un mondo complicatissimo e difficilissimo di sopravvivenza, delle guerre, probabilmente quello che dice in parte potrebbe essere vero, perché è una comunicazione di rimbalzo, per cui alla fine, vedendo immagini di navi che affondano, non dico che venga fatto apposta, ma comunque anche questo può servire per rimandare di rimbalzo. Vorrei sentire anche che ne pensa Marco da questo punto di vista, che saluto fra l'altro.
Ciao.
E al quale chiedo in questa ultima tragedia qual è un po' la situazione che si respira anche in Sicilia.
Ah, guarda, quello che si respira in Sicilia si respira un po' in tutto il paese, ritengo, no? Quello insomma della costernazione, dello sconcerto per quello che è successo, le domande che ci poniamo, poteva essere evitato? Io tutte queste domande non lo so. Ieri sera proprio ho avuto un incontro con un'organizzazione, tra l'altro anche c'erano dei marinai, che praticamente voi sapete che le barche di Marghera del Vallo insomma sono state un po' precettate per intervenire ad aiutare queste persone, insomma, perché normalmente non lo possono fare, per cui su indicazione della Marina Militare, per cui parlavamo con un po' di persone proprio a Sciacca per dire ma cosa potremmo fare noi lì. Lì noi non possiamo fare niente, però possiamo fare molto nell'accoglienza di queste persone. Per cui io ritengo, anche per quello che ha detto Giuliano, probabilmente ci potrebbe essere anche questo aspetto, però io ritengo che l'Italia sta dando un grosso contributo insomma all'accoglienza di queste persone in generale. E possiamo dire che in questo periodo ci sono anche dei controlli da parte delle autorità in queste strutture, e ben vengano questi controlli in maniera tale che queste persone che vengono da situazioni veramente difficili possono essere trattati con grande dignità e un grande rispetto. Per cui io ritengo che l'Italia, e la Sicilia in modo particolare, insomma terra di frontiera, sta facendo veramente ha una grande disponibilità e questo grande senso dell'accoglienza.
I ragazzi che tu ricevi nel centro sono ragazzi che sono in difficoltà, che hanno bisogno anche di un sostegno psicologico?
Sì, infatti all'interno delle strutture chiamate SPRAR, Servizio di Protezione Richiedente Asilo Politico, c'è un psicologo, c'è assistente sociale, mediatore culturale. Insomma,
quali sono i problemi più importanti che normalmente trovate in questi ragazzi?
No, ma i problemi non sono i ragazzi, i problemi purtroppo sono attraverso le istituzioni, cioè per esempio il fatto che questi ragazzi hanno chiaro che entro i 6 mesi loro potrebbero ottenere lo status di richiedente asilo politico e non lo ottengono, insomma lì cominciano un po' i vari problemi, ma il fatto che siano inseriti nel tessuto sociale della città con borse lavoro, questo un po' attenua i problemi, ma solo sono questi, perché poi insomma sono tutti ragazzi che principalmente hanno un livello culturale abbastanza medio-alto, per cui insomma è veramente bello, è veramente molto piacevole lavorare con persone di diverse culture, diverse etnie.
E questo credo che va sottolineato, perché non tutti penserebbero la stessa cosa, immagino, magari non avendo anche una esperienza in prima persona, insomma, su queste cose. Però Marco, ti interrompo un attimo perché abbiamo una telefonata, vediamo di chi si tratta. Pronto?
Sì, ma pronto? Pronto, buongiorno a tutti, sono Sergio da Sesto Fiorentino.
Ciao Sergio, prego.
Ciao, buongiorno. No, volevo dire la mia un secondo, insomma, per chiarire il concetto. Ieri sera appunto mia moglie, abbiamo acceso la televisione, eravamo reduci dall'ospedale, ricoverato mio suocero, insomma, problemi di salute, e volevamo un attimino rilassarci, insomma, passare una serata tranquilla, appunto, era l'ora del telegiornale e ammazza della serata tranquilla, porca miseria. Ho visto, i miei occhi hanno visto l'ennesima tragedia, insomma, io speravo che dopo qualche anno fa di aver già visto il top di questo tipo di tragedie nel mare, invece non c'è mai una fine. Allora io volevo dire questo, i telegiornali io li definirei teleproblemi, perché ti ormai da anni ti vomitano addosso mentre si mangia, magari, no? Tutta una serie di problematiche, non ti danno mai nessun tipo di soluzione da parte dei famosi politici, no? Che si riuniscono, stanze di qui, stanze di là, Parlamento, Europa e così via, e sono buoni altro che per litigare fra di sé, soprattutto quando poi si arriva al discorso delle elezioni e così via, no? Quindi io proposta e concludo, la mia proposta sarebbe quella di sospendere, io che credo nella politica, i politici, che sono tutti quanti per me dei traditori in questo momento, sospendere, diciamo, sospendere da questo argomento un attimino e far lavorare le associazioni, le persone di buona volontà, che loro sì che si intendono di come risolvere questi problemi.
Sentiamo che cosa ne pensa Marco Mustacchia, una sospensione, ciao Sergio, grazie. Una sospensione, allora, insomma è una provocazione, diciamo.
Sì, io penso che condivido insomma quello che diceva, diciamo, il radioascoltatore che è intervenuto. È chiaro che, diciamo, le emozioni parlano in prima persona, però è chiaro che c'è bisogno di una politica generale, per cui le singole associazioni non possono intervenire nell'ambito, certo, perché non è soltanto una problematica legata all'Italia, è una problematica legata all'Europa, per cui abbiamo bisogno di politici di buona volontà. Ecco,
forse bisogna votare meglio, diciamo così, dobbiamo fare più attenzione.
Vabbè, ma questo insomma ognuno di noi faccia una riflessione come può fare insomma in futuro. Per cui io ritengo insomma che le associazioni fanno la loro parte, insomma.
E sicuramente la tua associazione fa la sua parte. E sì, ti ringraziamo, sì, sì. Marco.
Io volevo dire ancora una piccola cosa, poi vi devo lasciare.
Sì.
Oggi noi stiamo facendo un lavoro anche con la città di Sciacca, per cui con le scuole, con le varie associazioni, per fare conoscere questa realtà. Ed è un'esperienza che stiamo facendo veramente bella, di sensibilizzazione, perché molto spesso quando non si ci conosce, insomma, ci sono le paure. Quando le persone, invece i ragazzi, vengono a trovarci, e i nostri ragazzi vanno nelle scuole, vanno nelle attività sportive, vanno insomma in diversi posti, è un'esperienza bellissima. Ecco, per cui è un appello ad avvicinarsi a questi centri dove ci sono le possibilità di interagire con questi centri, insomma, di persone che vengono veramente da esperienze bellissime e anche forti.
Grazie Marco.
Io purtroppo vi devo lasciare.
Marco Mustacchia, è stato un piacere parlare con te, dell'associazione, presidente dell'associazione Arcobaleno.
Bella, buona giornata a voi e a tutti i radioascoltatori.
Grazie. Ciao.
Di mano in mano
dalla notte dei tempi e della voce dei tamburi, ad evocare i santi e di regine di vento e di tempesta, di quel che era e di quello che oggi resta, di quel che era e di quello che oggi resta.
Continuiamo la nostra riflessione su questo tema della tragedia in mare che è costata la vita oltre 700 persone. E abbiamo in linea Karima Nashi, presidente dell'associazione Prendiamo la Parola. Grazie innanzitutto per essere in nostra compagnia.
E grazie a voi, buongiorno a voi e ai vostri ascoltatori.
Allora, una domanda che ci siamo posti poco fa. Questa strage non è la prima che avviene sul Mar Mediterraneo, anzi è un continuo, diciamo così, di notizie in questo senso. Ecco, lei che riflessione ha fatto come presidente di un'associazione, insomma, che si occupa di queste cose? È possibile che dobbiamo continuare ad assistere?
Purtroppo assisteremo ancora. Tra la retorica della compassione e le lacrime di coccodrillo dei politici al governo da un lato e dall'altro la speculazione dei politici all'opposizione che anche in momenti così tragici fanno campagna elettorale, questi disgraziati purtroppo continueranno a morire nel Mar Mediterraneo, appunto perché si parla sempre dei sintomi e invece la vera malattia, cioè le cause che sono la fame e la guerra soprattutto, non vengono mai affrontati. Quindi si parla del sintomo e si cerca di risolvere il sintomo, e questa è la superficialità che tra l'altro ho i miei dubbi se davvero siamo in buona fede a questo punto.
Allora la interrompo un attimo perché abbiamo una telefonata. Pronto?
Pronto?
Sì, buongiorno.
Buongiorno. Sono Davide da Mestre.
Ah, Davide Mozzato, che è un nostro collaboratore, pastore della Chiesa Avventista di Mestre. Prego Davide.
Sì, guarda, io mi sento in perfetta armonia con il vostro interlocutore, ho perso il suo nome perché ho spento la radio. Sì, in effetti posso sembrare cinico nel mio modo di esprimermi, ma non provo nessuna contrizione o sbigottimento per quello che sta succedendo, perché sono convinto, per utilizzare delle parole apocalittiche, non è che il principio di dolori. In effetti, quando sento i nostri politici, che sono un po' dei burattini, dei responsabili economici delle nostre nazioni, in definitiva, sono loro emanazioni, dire non succederà mai più eccetera eccetera, io ho l'impressione che invece non sia che il principio dei dolori, e il problema non è tanto risolvere il sintomo, come parlava poc'anzi il nostro interlocutore, ma andare alle fonti.
Allora vediamo
ha intenzione andare alla base,
vediamo un poco,
queste persone, finisco così, queste persone che scappano da queste tragedie di guerre eccetera eccetera sono le stesse vittime delle nostre economie, che vendono armi a coloro che poi sono i loro aguzzini, e quindi se non si interrompe questo ciclo qui non andiamo da nessuna parte, avremo solamente un incremento di pagine di giornale.
Grazie Davide, ringraziamo Davide Mozzato e chiediamo all'altra ascoltatrice. Pronto? Ci senti?
Sì, pronto.
Ecco, ora finalmente siamo in linea. Dalla segreteria mi hanno detto che sei di origine keniota, è vero?
Sì, sì.
Allora, dici qual è la tua emozione, la tua impressione, le tue riflessioni su quanto sta avvenendo?
Ah, Sì, io ho pattuto, io ti ringrazio ancora chi ha patto, però secondo me sono contenta perché solo questa responsabilità, perché la gente, la testa è legno, non mai posso sentire, non mai posso rispetto, non mai posso capire. Io credo c'è tante gente che hanno fermato loro la strada perché non posso sentire mai come andiamo a fare, se è arrivato, è arrivato e continua a arrivare, quando ferma arrivare? Guarda, la Kenya noi siamo in viaggio tutto il giorno, sera, giornata, non mai rispetto, non mai conosci. E loro sempre dice è cristiana questa gente, non basta, se raccontano a morire la mare.
Grazie, grazie mille. Torniamo al nostro interlocutore Karim Anas. Sì. Se vuoi aggiungere ancora...
Sì, effettivamente se noi vogliamo semplificare, le due cause essenziali sono la fame e la guerra. E diciamo che sia per l'una che per l'altra c'è una complicità tra i governi locali e la borghesia locale, ma anche la nostra economia e i nostri paesi in Occidente che fabbricano gli strumenti di morte. Basta dire che coloro che scappano appunto da una guerra fatta anche con gli strumenti che noi fabbrichiamo e vendiamo. In parte il nostro benessere insomma viene sostenuto grazie anche a questo commercio di armi. Proprio anche l'ISIS spara con le armi dei paesi sviluppati, insomma dall'Europa al Giappone, eccetera. E allora, secondo me, se vogliamo davvero affrontare il problema, iniziamo da lì. Prima cosa, siccome la soluzione alla fame e alla guerra non è immediata, ci sono altre soluzioni. Per quale motivo questa gente deve attraversare i 2000 chilometri di sabbia e il mar Mediterraneo per presentare una domanda? Bisognerebbe presentarla al posto più vicino, nei paesi limitrofi. Se io penso per esempio ai siriani, bisognerebbe presentare la domanda in Turchia, Libano, Giordania. Se penso agli africani è la stessa cosa, oppure a coloro che sono già in Libia, basterebbe spostarsi in Tunisia e presentare le domande a tutti gli uffici consolari di
il famoso corridoio umanitario, insomma, in qualche maniera, in questo senso, che permetta alla gente di poter venire nel nostro paese in una maniera normale, tra virgolette, ecco, senza fare...
In tutti i paesi, in realtà, non solo in Italia, certo, così certo, le domande certo vengono appunto spartite. Certo, noi parliamo anche di questi numeri come se fossero grandi numeri, ma in realtà rispetto al... diciamo ai paesi in via di sviluppo, noi non abbiamo ancora visto gli immigrati arrivare. Basti pensare che i paesi in via di sviluppo hanno ricevuto 3 milioni di immigrati, cioè, mentre noi abbiamo pochi centinaia di migliaia.
Come italiani tu dici?
Certo.
No, come Europa proprio. Alcuni centinaia di migliaia di questi poveri disgraziati che arrivano da noi diventano un problema in realtà. Appunto, il problema può essere gestito e diviso su tutti i paesi con una burocrazia più rapida, tra l'altro non quella a cui stiamo assistendo adesso, che uno per avere la risposta deve aspettare mesi in un centro dove le condizioni spesso non sono nemmeno buone. Comunque, dicevo prima, la responsabilità è condivisa tra noi e i paesi e i paesi di origine, da re, dittatori, eccetera, che spesso noi sosteniamo.
Karim, mi facevi, tanto ti saluto con molto piacere, ti abbraccio anche se a distanza. Mi faceva molto riflettere la riflessione tua e di Davide Mozzato, che mi fa pensare in una crisi globale, no, del lavoro, che tutti del paese, una cosa che non è per niente in crisi e che va a gonfie vele è invece l'azienda della guerra, che sembra funzionare benissimo. E quindi quando qualcuno a volte mi dice che il capitalismo ha fallito, io penso che il capitalismo invece, quello peggiore, stia dilagando nella forma migliore del massimo profitto in questo momento. Quindi capisco anche che la politica è spesso anche non all'altezza, perché purtroppo è spesso in mano a questa situazione generale, cioè non si riesce a avere classi dirigenti che veramente possono cercare di cambiare la linea che sta prendendo tutta la nostra umanità. Ecco.
Allora, sì, noi ringraziamo Karim Anasci, presidente dell'associazione Prendiamo la Parola. Grazie per essere intervenuto nel corso della trasmissione.
Grazie a voi, buona giornata.
Ciao Karim, buon ciao. Lavoro.
Grazie, ciao, ciao.
All'indanza in cerchio sulle gambe. Quando l'angelo vola, sembra avere 20 anni, una favola vera.
Diamo la linea adesso a Franco Evangelisti, pronto? Dell'Unione Italiana di Chiese Battiste. Ciao Franco.
Sì, buongiorno.
Allora, vogliamo concludere questo nostro programma un po' dolente, insomma, su dei fatti veramente tragici, magari anche con qualche motivo in più di speranza, insomma, a volte ci siamo detti, ma che cosa facciamo, che cosa possiamo fare? Ecco, io credo che la comunità avventista si sta attivando, correggimi tu se sbaglio, per un progetto sì, sì. Interessante. Ce ne vuoi parlare in pochissimi minuti?
Ma la nostra idea è quella di lavorare direttamente in Africa in modo da dare un sostegno a quelle persone che normalmente, essendo disperate, decidono di venire poi via. Per cui stiamo lavorando, ancora non siamo riusciti a mettere perfettamente a segno tutto il progetto, però è imminente. E vorremmo sostenere quindi delle persone per aiutarli lì dove sono.
Allora, che cosa significa questo? In quale paese, per esempio?
Ma l'idea era partita con il Burkina Faso, poi non è stato semplice perché non abbiamo trovato una collaborazione immediata, per cui ci stiamo ancora lavorando, era per quello che...
Ecco, allora diciamo che è un progetto in corso, diciamo, via.
È un progetto in corso, esatto, sì, è un progetto in corso.
Ecco, nelle speranze migliori, che cosa sarebbe possibile fare in un paese africano per dare qualche speranza in più alle persone che altrimenti sono costrette alla fuga e a cercare rifugio in Europa?
Nella nostra idea era quella di aiutare alcuni ragazzi, diciamo dai 16 ai 25-26 anni, formandoli e aiutandoli a inserirsi positivamente nel proprio territorio. Quindi sia un progetto di educazione sia un progetto di lavoro, ma se era possibile era questa l'idea, che potessero coinvolgere con il loro lavoro altre persone.
Senti,
quindi non una professione per loro.
Quando pensi che eventualmente potrebbe essere avviato, essere operativo un progetto come questo?
Ma entro l'estate dovrebbe partire, ecco. Diciamo a settembre, da settembre in poi.
Benissimo, allora noi ringraziamo Franco Evangelisti dell'Unione Italiana delle Chiese Avventiste per questo piccolo intervento che mi sembra abbastanza significativo, delle cose che possono fare anche le comunità ecclesiali. Grazie mille, ciao Franco, buon lavoro.
Grazie a voi, buona giornata.
Grazie. Allora, siamo davvero ormai alla fine.
E quindi proviamo anche a metterci in circolo di preghiera, perché a volte mi chiedo anch'io cosa possiamo fare anche singolarmente. È chiaro che questa è una cosa epocale, no? È un cambiamento epocale a cui non siamo pronti. Forse anche fermarsi un attimo della propria giornata a pregare può essere un momento di vicinanza a queste persone e anche di immedesimazione nelle situazioni.
Come abbiamo sentito dal presidente di Pax Christi, molte delle persone che sono oggetto di persecuzione o che sono in difficoltà in questi paesi chiedono di non essere dimenticati come cristiani, e quindi credo che il tema della preghiera è un tema da non sottovalutare, insomma, no? Il senso che ovviamente chi è in preghiera per gli altri poi non è che può stare a guardare e basta, insomma, no? La preghiera,
certo,
di fatto aziona tutta una serie di meccanismi psicologici. Vabbè, e allora grazie a tutti, grazie a quindi Claudio, Laura e a voi amici in ascolto, a risentirci, a presto.
Buona giornata.
Riflettiamo insieme, un programma a cura di Radio Voce della Speranza.